Le Confessioni di Sant'Agostino, libro terzo, capitolo quinto, la lettura della Sacra Scrittura. Proposi di dedicarmi allo studio delle Sacre Scritture per conoscere cosa contenevano, ma ebbi subito l'impressione che non erano degne di essere paragonate alla maestà ciceroniana. Un libro incomprensibile ai superbi e tantomeno chiaro ai piccoli. Per entrare a comprenderlo bisognava essere umili. Se poi si va avanti nella lettura, ci si incontra in misteri troppo alti e incomprensibili. Non ero ancora tale da poter entrare e piegare il mio intelletto a quanto esso viene dicendo. Sono ben diversi oggi i miei giudizi e le mie parole da quella prima impressione che ricevetti nel leggere la Sacra Scrittura. Gonfio d'orgoglio, allora, rifuggivo da quel linguaggio e la mia intelligenza non riusciva a penetrare il significato di esso contenuto. Quell'opera è fatta per i piccoli, i semplici. Io invece disdegnavo di farmi piccolo, gonfio di boria, chissà chi mi credevo di essere. Capitolo VI. Agostino Manicheo. Così incappai nella rete di uomini superbi e farneticanti, carnali e ciarlatani all'eccesso. Dalla loro bocca esce il laccio del diavolo ed emettono un vischio ben confezionato, nel quale si trovano confezionate anche le sillabe del Signore nostro Gesù Cristo e quelle dello Spirito Consolatore, lo Spirito Santo. Questi nomi erano sempre sulle loro labbra, ma soltanto nel suono e nello schiamazzo del linguaggio. Per il resto, il loro cuore era completamente vuoto di verità. Sì, ripetevano sempre: verità, verità. Mi riempivano la testa di questa parola e mi accorgevo di quante falsità dicevano, non solo riguardo a te che sei veramente la verità, ma riguardo agli elementi di questo mondo creato da te. Su questo argomento, per amor tuo, o Padre sommamente buono, bellezza che supera ogni bellezza, io avrei dovuto andare oltre quei filosofi, anche quando qualche volta dicevano cose ingiuste. O verità, come già allora e delle più intime fibre del mio cuore, io anelavo a te. Ma quelli, i manichei, mi stordivano col ripetermi spesso e in vari modi il tuo nome. Solo a parole e dandomi a leggere molti e voluminosi libri. Io avevo fame di te e quelli invece, i manichei, mi porgevano su splendidi piatti il sole e la luna al posto di te. Bellissime creature, opere della tua creazione, ma pur sempre tue creature e nemmeno le prime. Le prime opere tue sono opere spirituali, queste invece sono opere corporee, quantunque luminose e celesti. Ma io non cercavo quelle tue opere prime, cercavo te, proprio te, la verità per essenza. Avevo fame e sete di te, in cui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Sempre su quei piatti infiocchettati mi porgevano delle teorie affascinanti, pure fantasie. Sarebbe stato meglio amare questo sole, che almeno vediamo con i nostri occhi ed è reale, che non quelle falsità che attraverso gli occhi ingannano lo spirito. Eppure io ingoiavo quelle fandonie, pur senza avidità, non avevano alcun sapore di te e non mi nutrivano affatto, anzi mi rendevano sempre più vuoto. Il cibo che si sogna quando si dorme è molto simile a quello che mangiamo da svegli, ma chi dorme non se ne alimenta. Se si dorme, come possono mangiare? Quei cibi che allora mi porgevano in nessun modo si rassomigliavano a te. Ora ti conosco bene perché mi hai parlato. Quelli erano fantasmi rivestiti di materia corporea, corpi irreali ben diversi da questi corpi reali che vediamo direttamente con i nostri occhi corporei. Corpi celesti e corpi terrestri. Vediamo animali, quadrupedi, uccelli, creature concrete, vere e non soltanto oggetti della nostra fantasia. D'altra parte, crediamo più vere, benché non esistano affatto, quelle realtà che la fantasia ci porta a sospettare che esistano, mondi grandiosi e infiniti. Di queste vanità io allora mi pascevo, ma non mi sfamavo affatto. Tu, oh Signore, mio diletto, a cui mi abbandono per essere forte, Non sei certamente uno di questi corpi che vediamo, anche se sono lassù in cielo, nel firmamento. Né quelli che lì, nel firmamento, non riusciamo a scorgere. Sono tutte e due creature, e nemmeno le più importanti. Come sei lontano da quelle mie fantasie. Immaginare dei corpi celesti, quando in realtà non esistono. Meglio allora fantasticare sui corpi esistenti, che almeno sono corpi reali e non fantasie. Tuttavia questi corpi non sono te. Non sei nemmeno l'anima che dà la vita ai corpi. Certo, meglio e più vera la vita dei corpi che i corpi stessi. Tu sei però la vita delle anime, la vita della nostra vita, che vivi in ogni anima e non cambi. Tu sei la vita dell'anima mia. Dove mi ero cacciato, così lontano da te? Avevo camminato parecchio, ero privo di te e privo di quelle ghiande che mangiano i porci. Quanto più appetitose le favolette dei maestri di grammatica e dei poeti, che non quelle scempiaggi. Infatti, i versi del Carme, che narra di Medea che vola, sono più utili certamente dei cinque elementi, in vario modo trasformati nelle cinque caverne delle tenebre, che in verità non significano proprio nulla, eppure arrecano tanto male a coloro che ci credono. I versi del Carme di Medea mi davano un certo alimento, ma anche se mi piaceva cantarli o sentirli cantare, non credevo vero il volo di Medea, mentre credevo vere quelle sciocchezze dei manichei, più stolto di così. Di gradino in gradino raggiunsi il profondo degli inferi, affaticato, stanco, assetato di verità che non riuscivo a trovare. Mi confesso a te, oh Dio mio, che hai avuto misericordia di me quando io ancora non ti conoscevo. Mi confesso e riconosco che allora ti cercavo. Non con l'intelligenza che tu mi hai donato e che mi distingue dalle bestie, ma secondo l'appetito carnale. Tu infatti eri dentro di me, nel mio più intimo, più di quanto non lo fossi io, e altamente al di sopra della mia intelligenza. Mi imbattei in quella donna irrequieta, una sciocca che non sa nulla, di cui parla Salomone nei Proverbi, che sta seduta alla porta di casa, su di un trono, in un luogo alto della città, per invitare i passanti che vanno per la loro strada, e dice: venga chi è inesperto. E a chi è privo di senno essa dice: le acque furtive sono dolci, bevete, il pane preso di nascosto è gustoso, mangiate. Mi sedusse perché mi trovò fuori di me stesso, intento a vedere solo con gli occhi della carne e a ruminare quel marciume che avevo ingerito. Capitolo VII. Le teorie dei manichei. Non conoscevo, infatti, l'altra verità, la vera, e quindi accettavo, senza obiettare, quei ragionamenti stolti dei miei falsi maestri. Per esempio, quando mi ponevo la domanda: da dove viene il male? Unde malum? O quando insinuavano che Dio ha forma corporea, che ha i capelli e le unghie. E si possono chiamare giusti i patriarchi, dicevano, i quali avevano più mogli, uccidevano uomini e facevano sacrifici ad animali. Ignaro di queste cose ne rimanevo turbato, e mentre cercavo di avvicinarmi alla verità, me ne allontanavo. Ancora non conoscevo che il male non è altro che la privazione del bene, anzi, non esiste affatto. Ma come avrei potuto conoscere la verità su questi argomenti? Se i miei occhi non andavano più in là dei corpi visibili e il mio intelletto non vedeva altro che fantasmi. Non sapevo che Dio è puro spirito. Non ha membra che si possono misurare in lungo e in largo. E nemmeno è una massa di materia, anche se infinita. La materia ha le parti limitate dallo spazio e non riempie tutto lo spazio come lo riempi tu, che sei Dio puro spirito. E ignoravo del tutto cos'è che noi dà la vita. Giustamente la Sacra Scrittura ci dice che siamo fatti a immagine di Dio. E non conoscevo la giustizia vera, quella interiore, che non dipende dalle varie consuetudini, ma è regolata dalla rettissima legge di Dio onnipotente. In base a questa legge di Dio si regolano i costumi delle regioni e dei tempi. secondo la diversità delle regioni e l'avvicendarsi dei tempi. Ma la legge di Dio è ovunque, è sempre la stessa, non può essere qui in un modo e là in un altro. Secondo questa legge sono considerati giusti Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e David, e tutti coloro che furono lodati per bocca di Dio. Se non che vengono giudicati iniqui da coloro che non conoscono questa legge e ragionano secondo i criteri umani, e tutti i costumi del genere umano li misurano sul metro dei propri costumi. È come se uno che non si intende di armature e non conoscendo le membra su cui vanno applicate, si mettesse il gambale sul capo e l'elmo ai piedi, e inoltre brontola perché mai non calzino bene. Così, se in un pomeriggio festivo viene proibito il mercato, uno si agita perché non può vendere la merce, mentre al mattino era concesso farlo. Oppure, in una casa si vede, per esempio, uno schiavo che tocca un oggetto con le mani che nemmeno al coppiere è concesso di toccare. Ancora, uno magari si indigna perché vede commettere certe azioni dietro la stalla che sono invece proibite mentre si sta a tavola e si domanda perché mai. Essendo unica la casa, unica la famiglia, non tutti i luoghi siano adatti agli stessi servizi. Così sono costoro che si indignano, perché sentono dire che a quei tempi i giusti erano leciti a certe azioni, che i giusti di oggi sono invece proibite. E perché mai Dio a quelli comandava una cosa, a questi un'altra a seconda dei tempi? Eppure gli uni e gli altri hanno servito le stesse regole di giustizia. Ebbene, non vedono come in una stessa persona, nello stesso giorno, nella stessa casa, a ciascuna delle membra conviene una certa cosa, e come una cosa lecita da gran tempo, dopo un'ora non è più lecito fare, come certe azioni sono permesse e si devono fare in quell'angolo, mentre giustamente vengono pulite se si vedono fare in un altro. Allora la giustizia non è sempre uguale, è mutevole. Sono i tempi sui quali la legge presiede che cambiano, non procedono sempre allo stesso modo. Infatti sono tempi. Gli uomini hanno vita breve sulla terra. Perciò non possono conoscere e capire le motivazioni che hanno giustificato le azioni dei secoli passati o quelle degli altri popoli dei quali non hanno alcuna esperienza. Dall'esperienza possono vedere facilmente, come in uno stesso corpo, in un medesimo giorno, nella stessa casa, quali azioni convengono alla persona e quali alle membra. Pensando alla giustizia dei secoli passati, si offendono, mentre accettano quella che loro subiscono. Io allora non conoscevo queste verità e nemmeno me ne curavo, eppure erano sempre sotto i miei occhi e non me ne accorgevo. Quando declamavo una poesia che non mi era lecito spostare un piede metrico da un posto all'altro, ma ogni piede doveva essere collocato al posto giusto, ogni verso il suo piede, e non sempre lo stesso, e a diversi metri si devono adattare i piedi diversi. E l'arte stessa nel declamare i versi seguiva una regola fissa, non usava modi diversi nella recita dell'uno o dell'altro. Non riuscivo a intuire che la giustizia, alla quale obbedivano quegli uomini giusti e santi, era un insieme unitario di precetti, eccellenti, sublimi, invariabili in ogni sua parte, e tuttavia non tutti i precetti per tutti i tempi, ma venivano distribuiti e imposti a seconda del variare dei tempi. E rimproveravo nella mia cecità quei santi padri non solo di essere stati obbedienti ai comandi e alle ispirazioni del Signore nella loro vita, ma di aver preannunciato il futuro per rivelazione di Dio. Capitolo ottavo. La legge naturale e le trasgressioni. In ogni luogo, in ogni tempo, è giusto il precetto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Amerai inoltre il prossimo tuo come te stesso. Pertanto, le turpitudini che si commettono contro natura, come quelle commesse a Sodoma e Gomorra, sono sempre da detestare e da punire. Anche se tutti gli uomini commettessero lo stesso reato, tutti verrebbero condannati dalla stessa legge divina, perché Dio non ha creato gli uomini per usare il proprio corpo in quel modo. È una violazione, inoltre, dell'unione che abbiamo con Dio stesso. Il profanare quella medesima natura di cui egli è l'autore, con perverse azioni libidinose. Nessun cittadino o forestiero può violare con azioni libidinose i costumi di una città o di una nazione stabiliti per consuetudine o per legge, ma devono uniformarsi ai patti e alle leggi del luogo. È disonorevole per il singolo non comportarsi come si comportano tutti gli altri. Ma quando Dio comanda una cosa contro le abitudini o contro qualsiasi convenzione stabilita, bisogna obbedire, anche se non si era mai fatta, e se prima si faceva e poi è stata trascurata, bisogna rimetterla in vigore, e se mai era stata istituita, bisogna istituirla. Un re può emanare nel suo regno una legge, mai emanata prima di lui o da lui stesso, e l'obbedire a tale legge non va contro la Costituzione del regno. Anzi, lo sarebbe il disobbedire. È convenzione comune di ogni società umana il dovere di obbedire ai suoi reggitori. Si comprende, quindi, quanto più si deve obbedire a Dio, re dell'universo, senza esitazione, e in tutto ciò che comanda. In ogni società umana, chi comanda di meno deve obbedire a chi comanda di più. Ora tutti devono obbedire a Dio, il reggitore supremo. Lo stesso si deve dire delle offese arrecate al prossimo. Si può recare danno al prossimo per diffamazione, per ingiuria o per tutte e due, o per motivo di vendetta tra nemici, o quando un ladro assale un viandante per derubarlo, o quando si cerca di evitare un danno, come succede a colui che è temuto, oppure per invidia. Il povero invidia il ricco per le sue fortune. Uno, poi, teme che un altro possa eguagliare il suo successo. E ne soffre quando ciò avviene. A volte è solo il gusto di vedere soffrire gli altri, quale è quello degli spettatori alle lotte tra gladiatori, o quello di chi ride e piglia in giro gli altri. Questi sono i tre capi di imputazione da quali deriva tutto il male che è nel mondo: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Può derivare da una sola di queste, o da due, o da tutte e tre insieme, e si vive male, perché la nostra vita non è in accordo con le prime tre corde e poi con le altre sette del Salterio, cioè con le 10 leggi del tuo Decalogo, o Dio Altissimo e Dolcissimo. Ma perché commettere peccati contro di te dal momento che non ti possono nuocere? Perché tante scelleratezze contro di te che sei incorruttibile? Tutte le colpe degli uomini sono a loro danno. L'iniquità si ritorce contro di loro. Gli uomini si abbandonano a passioni infami, corrompendo e pervertendo la propria natura, che tu hai creato e ordinato, oppure usando immoderatamente di ciò che è permesso, o facendo ciò che non è permesso, infiammati dalla passione, come sono gli atti contro la natura. Sono rei anche quando, con l'animo o con le parole, bestemmiano contro di te e ricalcitrano al tuo pungolo. O quando se la godono sfacciatamente per aver infranto gli ordinamenti dell'umano convivere, organizzando conventicole, o per soddisfare i propri capricci, o per danneggiare gli altri. Fanno queste cose perché tu li hai abbandonati, o meglio, essi hanno abbandonato te, fonte della vita, unico e vero creatore e reggitore dell'universo, e soltanto per orgoglio personale si ama qualche aspetto di te, però falsificato. Conviene ritornare a te in umiltà e fervore, perché ci purifichi da ogni abitudine cattiva. Perdona i peccati ai penitenti e ascolta il gemito dei prigionieri. Sciogli le catene con le quali da soli ci eravamo legati e fa che non alziamo più la testa contro di te in nome di una falsa libertà o di quell'avarizia insaziabile che ci fa vivere sempre nel timore di perdere tutto e ci tiene più attaccati a questi beni effimeri che non a te, che sei il sommo bene. Capitolo 9. Giudizio sugli atti umani. Oltre questi peccati gravi, vizi, misfatti e altre iniquità, vi sono i peccati dei buoni che procedono sulla via del bene. I puritani, i cultori della perfezione, giudicano male anche questi, vanno incoraggiati invece, sperando nei frutti futuri, come si attende che dall'erba venga il grano. Alcuni vizi, poi, o azioni cattive, possono sembrare peccato, ma non lo sono, perché perché non offendono te, Signore Dio nostro, e nemmeno la convivenza sociale. Per esempio, uno acquista dei beni, oggi non necessari, forse domani, come può essere un terreno, una casa, dell'oro, delle obbligazioni? Non si può dire che lo faccia per vizio, per passione. Un altro, uno superiore, punisce un suddito per qualche mancanza. Non si può affermare che sia per il gusto di punire. Pertanto, molte azioni che agli occhi nostri appaiono riprovevoli vengono invece considerate buone agli occhi tuoi. Al contrario, quelle che sembrano buone agli occhi nostri, da te vengono condannate. Che ne sappiamo noi dell'intenzione o del movente che uno ha, o delle circostanze a noi rimaste occulte? Noi vediamo solo l'azione che viene compiuta. Ora, se tu all'improvviso ci comandi di fare una cosa imprevista e mai fatta prima, o che forse tu in altra incidenza avevi proibita, possiamo noi disobbedire, anche se non comprendiamo la ragione, o se vediamo che essa contrasta con patti che alcuni uomini hanno stipulato fra loro? Certamente una società è giusta se crede e obbedisce a te. Beati coloro che avvertono il tuo comando. I tuoi servi operano sempre per compiere ciò che richiede il presente o quello che servirà per il futuro. Capitolo decimo. Ridicolaggine dei Manichei. Ignaro di tutto ciò, io deridevo i tuoi santi e profeti. E che cosa ottenevo? Di essere deriso a mia volta per le scempiaggini che mi ero lasciato indurre a credere. Tanto da credere che se uno coglie un fico, il fico, frutto, piange lacrime di latte, e così anche sua madre, la pianta, piange. Se però un santone, l'eletto dalla setta, mangia il fico e lo impasta nelle sue viscere, dalla sua bocca escono particelle di Dio, una specie di angeli, frazioni e gemiti di dolore, mentre il povero fedele, l'uditore, che ha colto il fico, viene punito per aver commesso un delitto. E il fico colto bisogna mangiarlo, altrimenti le particelle del vero e sommo Dio rimarrebbero imprigionate, se il dente e il ventre del santone non viene a liberarli. E io, misero, ho creduto doveroso usare maggiori misericordie verso i frutti della terra che non verso gli uomini, ai quali i frutti sono destinati. Anzi, non si potevano dare a un povero affamato per non condannare quelle particelle di Dio a una fine ingloriosa. Capitolo undicesimo. Il sogno di Monica. Ma tu stendesti la tua mano dall'alto e traesti fuori la mia anima da questo abisso di tenebre. C'era lei, mia madre, tua fedele, che per amor mio piangeva innanzi a te. Aveva versato più lacrime lei di quante ne versino le madri per la morte corporale dei figli. Ella vedeva la mia morte, ma aveva fede e speranza in te, e tu le esaudisti, oh Signore. Tu le esaudisti e accogliesti le sue lacrime. Ovunque pregava, quelle lacrime scorrevano per terra, sotto i tuoi occhi. Tu le esaudisti, oh Signore. Tu le esaudisti. Perché da chi le venne il sogno consolatore, dopo il quale accettò di vivere con me e avere in casa la medesima mensa, che da principio aveva rifiutato per avversione e disgusto per il mio traviamento blasfemo? Nel sogno le sembrò di trovarsi ritta, in piedi, sopra un regolo di legno. Ed ecco, un giovane radioso e ilare le andava incontro, sorridendo le chiedeva i motivi della sua tristezza e delle lacrime che versava ogni giorno. Ed ella rispondeva di piangere sulla mia perdizione. Allora quel giovane la tranquillizzava, le faceva cenno di guardarsi attorno. Non vedi, le disse, chi c'è accanto a te su questo regolo? Le raccomandò, quindi, di stare tranquilla e di attendere, perché dov'era lei, su quel regolo, un giorno ci sarei stato anch'io. Ella infatti si voltò e mi vide accanto a lei, ritto su quel regolo. Perché questo sogno, se non perché le tue orecchie ascoltavano il gemito del suo cuore, o bontà onnipotente? Ti prendi cura di ognuno di noi, singolarmente, come se fossimo solo noi ad aver bisogno delle tue cure, e ti prendi cura di tutti come se tutti fossimo una persona singola. Ancora eri tu che la ispiravi, chi mai altro? Dopo che ella mi ebbe raccontato il sogno, io le dissi che l'angelo diceva a lei di non disperare, perché un giorno lei sarebbe stata vicino a me sul regolo. Lei, subito e senza esitazione, mi rispose: no, no, ho inteso bene. Non mi ha detto là dove è lui, un giorno sarai anche tu, ma dove sei tu sarà anche lui. Non ubi illet tu, sed ubi tu ibi et ille. Ti confesso, Signore, questo mio ricordo, così come l'ho in mente, non l'ho mai nascosto. Mi ha scosso più di questa risposta che tu mi hai dato per bocca di mia madre sveglia, che non il racconto dello stesso sogno. Essa non si turbò della mia falsa interpretazione e vide subito giusto nelle parole dell'angelo ciò che io invece non avrei visto se lei non me ne avesse dette, la futura mia conversione. Così, in quel sogno, e molto tempo prima della mia conversione, fu predetto a questa donna pia il gaudio che avrebbe provato in un futuro lontano, per consolarla dalle pene che allora soffriva. Passarono in seguito altri 9 anni, durante i quali io mi avvoltolai in quel fango d'abisso e in quelle tenebre d'orrore. Feci molti tentativi per risollevarmi, ma che più pesantemente ricadevo giù. Ma quella vedova, casta, pia e sobria, quella vedova, mia madre, benché rasserenata dal sogno, persisteva nel pianto e continuava a far lamenti per me davanti a te nelle sue preghiere, a tutte le ore, e le sue preghiere arrivavano a tuo cospetto. Tuttavia, tu mi lasciavi ancora ravvoltolare in quella densa caligine. Capitolo XII. Un figlio di tante lacrime. Nel frattempo ci fu un altro responso che tu dessi a mia madre per bocca di un tuo sacerdote, un certo vescovo, nutrito nella chiesa ed esperto nei tuoi libri. Tralascio altri ricordi, perché mi preme raccontarti subito, Signore, quelli che più mi interessano. Molti li ho dimenticati. Mia madre, dunque, supplicò questo vescovo che si degnasse di intrattenersi con me per confutare i miei errori, dissuadermi da quei principi errati e persuadermi di aderire a quelli giusti. Ma il vescovo si rifiutò, e credo saggiamente. Lo compresi più tardi. Mia madre interpellava tutti quelli che erano idonei a discutere con me. Io ricordo solo questo incontro con il vescovo. La ragione per cui il vescovo non voleva incontrarsi con me, come disse a mia madre, era perché non mi vedeva ancora ben disposto, troppo preso e convinto da quell'eresia e dalle sue novità. Mia madre aveva confermato, dicendogli che infatti io avevo confutato e messo a tacere, nelle discussioni, molte persone impreparate con i miei argomenti. Lascialo stare dove sta, disse il vescovo. Prega soltanto il Signore per lui. Verrà un giorno che si accorgerà da solo, leggendo e studiando, che cosa sia quell'eresia e quanto grande sia la sua stoltezza. Nel mentre le raccontò come anche lui da fanciullo fu affidato dalla madre, sedotto dai manichei, alla loro scuola. E confidò che aveva letto e copiato i loro libri, quasi tutti. Così aveva scoperto da solo, senza tante discussioni, come sia necessario star lontano da quella setta. Infatti lui l'aveva abbandonata presto. Mia madre, però, non si acquietò e cominciò a insistere per il colloquio personale con me, supplicandolo con gemiti e lacrime copiose. Alla fine il vescovo, fiducioso e un po' infastidito per quelle suppliche così insistenti, esclamò: Su via, vai in pace. Non potrà mai essere che un figlio di tante lacrime perisca. Mia madre mi ripeteva spesso, durante i nostri colloqui, queste parole, quasi fossero risuonate dal cielo.